È importante per me poter sicuramente intanto vivere insieme questi momenti, perché credo che negli ultimi tempi siamo molto tentati da rapporti sempre più lontani, virtuali, formali, peggio ancora, dove facciamo più che altro panza e presenza, diciamo, mentre credo che con Dio non dovremmo arrivare a questo tipo di rapporto, e neanche tra di noi, ma dobbiamo lavorare proprio perché lo spirito del sistema che ci circonda non ci coinvolga a tal punto da essere influenzati, ma sappiamo invece che il progetto di Dio è che siamo rinnovati nello spirito della nostra mente, possiamo veramente comprendere più profondamente la sua volontà. E questo breve tema che volevo un attimo lanciare così come un poco oggetto di riflessione riguarda un poco la Chiesa di questi tempi, che è una Chiesa particolare, una Chiesa che subisce minacce di vario genere, che subisce pressioni di vario genere e che in qualche modo ha bisogno forse di rimettere a fuoco bene quella che è la sua chiamata. Una delle radici del significato di Chiesa, no? Sapete bene che non è solamente comunità, riunione, unità, ecco, ma è anche dal verbo greco ekkleso, chiamati fuori. Quindi chiamati fuori ha una valenza importante, lo capiremo un poco in quella frase che ho messo un po' alla base della riflessione: in questo mondo ma non di questo mondo. C'è un poco il significato già basilare dell'essere Chiesa, cioè dell'essere delle persone che appartenevano per natura a un sistema che è il mondo, il cosmos. Capiremo un momento che cosa significa, ecco, nella significato greco questo aveva un po' la valenza di mondo ordinato, quasi universo, ma più che altro di mondo ordinato per distinguerlo dal caos. Ma questo mondo ordinato che è il mondo non è in qualche modo così come Dio lo aveva previsto, lo sappiamo, ma è diventato, diciamo, soggiogato, è stato soggiogato a una volontà che è la volontà del male, e quindi il demonio, voi sapete che è diventato il principe del cosmos, e il cosmos, diciamo, è una dimensione in qualche modo che ancora è presente, ed è una dimensione che non riguarda semplicemente la Terra come luogo fisico, ma riguarda la struttura mentale, riguarda l'atmosfera spirituale. In realtà il mondo è proprio qualche cosa che ci parla di una caduta estrema, ci parla della caduta del nostro progenitore, ci parla quindi della prigionia, e tutti quanti, diciamo, a meno che non entrano in un progetto di libertà, sono prigionieri del cosmo. Ecco, si potrebbe fare un bel film, no, se avessi una capacità registica, di regista, ecco, questo prigionieri del cosmo, che sembra una cosa bella, fantascientifica, ma in realtà significa che in qualche modo il sistema dove viviamo, e quindi anche la società così dove poi ci muoviamo e ci relazioniamo, è collegata a questo sistema dal quale in realtà, diciamo, Dio ci chiama fuori, ecco, ekkleso, chiamato fuori, ci chiama fuori, ma non ci chiama fuori per diventare degli asociali o per diventare degli eremiti o per diventare delle persone, come spesso è avvenuto nel campo evangelico, ma non solo, quello di creare proprio di specie di microcosmos, microcosmi, se così si può dire, cioè delle microsocietà un poco chiuse, senza relazione con l'esterno, dove magari si parla lo stesso linguaggio, ci si saluta negli stessi modi, quindi quasi a dire noi ce ne siamo andati dal mondo, abbiamo costruito un altro mondo. Mentre la sfida particolare, la sfida importante per le nostre vite quotidiane, per la Chiesa in generale, è proprio vivere dentro un sistema che sappiamo essere dominato dal male, però con una libertà di una esperienza che intanto ha cacciato il male dai nostri spiriti. Ecco, questo è un punto importante che spesso ribadisco a tante persone che si sentono sempre demonizzate, sempre possedute, che cercano esorcisti di ogni genere. Il fatto che con l'offerta che Gesù ha fatto una volta per sempre siamo stati esorcizzati dalla possessione più grande, che è quella dell'essere schiavi del peccato, schiavi del fallimento, e siamo entrati realmente nel regno della luce, o meglio, il regno della luce è entrato in noi. Va bene, qua, quando si parla di queste cose la materia già diventa un poco relativa. Ecco, dobbiamo cercare, come diceva Paolo, di adattare termini spirituali a realtà spirituali. Ecco, però dico, questo passaggio di proprietà ci ha tolti, ci ha elevati dal mondo, ha cacciato il principe di questo mondo dal mondo spirituale. Ecco, per cui la morte di Gesù, come molti invece continuano a dire, a che è servita, visto che il diavolo continua a dominare, ma ha cacciato il male nella dimensione spirituale, ha fatto un pubblico spettacolo, dice la scrittura, ricordate, trionfando su potestà, principati, con la sua morte in croce. Proprio ha fatto crollare il muro di separazione tra giudei e gentili, ha fatto un'opera incredibile facendo una sintesi e creando una dimensione nuova, spirituale nuova, in cui siamo collegati, e quindi siamo collegati nella dimensione, nel mondo spirituale, mentre viviamo in un mondo animale, no, un mondo animale pure, un mondo naturale, un mondo ancora con delle leggi, ovviamente anche fisiche, con delle leggi, diciamo, che non possiamo infrangere perché ovviamente sono pericolose da infrangere, ma soprattutto un mondo che ha una logica sottile, perversa, che abbiamo bisogno di comprendere per non esserne influenzati, per non esserne catturati, per non esserne realmente posseduti. E il brano che mi viene subito in mente è quello che è un po' sempre il cavallo di battaglia del processo che Dio ha immaginato per ognuno di noi, e cioè quello del rinnovamento della mente. E in Romani 12:2 lo leggiamo, lo sappiamo anche a memoria: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati. Quindi due verbi, conformarsi o trasformarsi. Cosa sta avvenendo nella tua vita, nella mia vita? Ci stiamo conformando o ci stiamo trasformando? E ci stiamo trasformando a immagine di Cristo, o ci stiamo trasformando con una metamorfosi kafkiana in qualche cosa di tremendo, come in qualche cosa come tante volte viene rappresentato da vari film di fantascienza, dove qualche cosa di alieno viene e in qualche modo poi trasforma la persona, ma la trasforma in qualche cosa di tremendo, la trasforma in un mostro, la trasforma in uno zombie. Ora io dico due parole per capire che questa azione demoniaca che è nel sistema in cui viviamo e che soprattutto è operata ed è portata avanti da chi domina questo sistema e dai suoi emissari, dai suoi principali accoliti, e non sto parlando semplicemente di quelli che si esprimono in maniera chiara come appartenenti al satanismo, ma quelli che realmente sono nel sistema di controllo globale, del sistema di dominio, quelli che incarnano, prefigurano questa figura dell'anticristo che cercherà di determinare un controllo sociale, un'unità politica, religiosa, spirituale, ma spirituale non cristocentrica, ma spirituale, veramente negativa. Io sto vedendo una cosa incredibile, ci sono tante persone realmente che si oppongono al sistema, e già questo è un discorso importante, ci vogliono andare controcorrente, e questo è qualcosa che lo Spirito Santo ispira, ma poi, senza rendersene conto, approdano a dimensioni esoteriche, a dimensioni cosmiche strane, a dimensioni di energie quantiche, di energie strane, e quindi in qualche modo quella coscienza che non siamo in un sistema buono arriva ad essere in molte persone, anche in tanti credenti lo comprendiamo. Il discorso è poi in che cosa ci trasformiamo. Ecco, quindi conformarsi o trasformarsi. Io credo che la paura tante volte ci ha condizionato al punto da determinare un discorso di conformità. Ecco, tante volte la paura che può venire nella vita del cristiano è quella di essere considerato diverso, di essere discriminato, di essere in qualche modo etichettato. Ma questo sta avvenendo in una maniera incredibile, cioè praticamente tutti quanti hanno la loro dignità, il loro valore, solo i cristiani, diciamo, e questo vi dovrebbe fare capire, a dispetto di tanti che parlano di teorie o di teologie, diciamo, dove già l'anticristo è venuto e dove già sta regnando il bene. Infatti lo vediamo come questo sta avvenendo. Dico, ma la realtà, se l'andate a leggere nella storia dei popoli, è che la persecuzione dei cristiani è in una escalation notevole, e quindi questo ci sta mostrando sempre di più che il cristiano è un diverso, è considerato qualcuno. Ecco, Gesù una volta disse: hanno odiato me, odieranno voi. Quindi c'è una cosa automatica. Le persone non odiano noi, ma odiano Cristo in noi, odiano la luce. Ecco perché tante volte noi abbiamo paura di trasformarci a immagine di Cristo, perché trasformarci a immagine di Cristo può portarci una impopolarità, può portarci un disagio, può portarci, e noi tante volte scadiamo, rischiamo, e io credo che il nostro movimento, se per certi versi veramente ha un'apertura e un equilibrio, diciamo, invidiabile rispetto ad altri movimenti, però corre un rischio di altro genere, che è quello di essere troppo conforme, troppo farsi tutto a tutti, ma per salvarne alcuni o per conformarsi. Ecco, questa è la domanda ancora. Ecco, voglio lasciarvi delle domande perché poi ognuno di noi ci rifletta nella propria vita. Ecco, il nostro conformarci agli altri, il nostro stare più vicino, il nostro usare un linguaggio, una comunicazione che è più comprensibile, il nostro non essere settari, il nostro sicuramente ha una valenza positiva, ma c'è il rischio che diventi, proprio a causa della paura di essere considerati diversi, di essere odiati, di essere non tollerati, di essere espulsi, di essere veramente respinti dalle tenebre, corre il rischio che ci conformiamo. Quindi in qualche modo è come se cercassimo un certificato di conformità, diciamo così, cioè si fa, perché siamo come umani doc. Mentre io ripeto, Dio non ci vuole fare dissonare, non ci vuole fare diventare protestanti, ecco, per ribellione o per rabbia o per aggressività, ma vuole realmente che siamo trasformati attraverso il rinnovamento della nostra mente, proprio perché in tutto questo c'è la conoscenza di esperienza, non la teologia, non la teoria, non le dottrine, non le filosofie, ma c'è la esperienza della volontà di Dio, cioè c'è l'esperienza di quel volere operare che in noi è per la sua misericordia, di quelle opere che sono già preparate in noi e davanti a noi perché le operiamo, di quelle in leggi, come dice spesso il pastore Giovanni, scritte già nei nostri cuori che in qualche modo hanno bisogno di trovare espressione. Quindi la necessità di non conformarsi è una necessità importantissima oggi più che mai e non deve essere scambiata, dicevo, per un alibi di essere tolleranti con tutti, di essere, perché noi abbiamo una verità e credo che dobbiamo sottolinearla, ricordarla a noi stessi, poi trovare i modi migliori per poter esprimerla anche agli altri. Ecco, mentre se noi in qualche modo tendiamo a conformarci al sistema in cui, diciamo, dove ci muoviamo, poi ci verrà difficile. Ecco, noi potremmo dire, ok, lo facciamo semplicemente con l'esempio. Ok, ma con l'esempio potremmo, sicuramente l'esempio è uno degli aspetti più importanti, la testimonianza, l'essere imitatori, la scrittura ci dà veramente un grande riscontro in questo senso, che in qualche modo la testimonianza, la vita parla più delle parole, però rimane importante il kerigma, rimane importante l'annuncio, rimane importante questa chiarezza che ci deve fare comprendere che una persona che è nello spirito di questo mondo in qualche modo è nemica nostra, in qualche modo, se potesse esprimerlo, ecco perché tante volte c'è tutta la cortesia, il galateo, eccetera, eccetera, è nemica della luce. E io credo che è importantissimo, partendo da questo verso che per me è basilare, per entrare in un'esperienza di volontà di Dio buona, gradita e perfetta, entrare proprio nella consapevolezza che ogni giorno noi ci scontriamo, anche se non ce ne accorgiamo, con una struttura che ha la sua logica di perversione, di violenza, di menzogna, c'ha le caratteristiche del principe di questa struttura, del re di questa struttura, che continua a essere il male. Quindi abbiamo bisogno di capire come muoverci in un territorio dominato dal male, che è il cosmos, abbiamo detto, con una libertà, che è quella libertà gloriosa dei figli di Dio. Quindi questo credo che sia la sfida più grande, che non ci farà conformare, non ci farà quasi quasi per paura o per delicatezza o per comprensione. Ecco, noi tante volte potremmo comprendere così tanto da scusare e da essere complici di una distruzione che il male sta operando su altre persone, perché abbiamo paura di parlare di quei veleni che stanno inquinando la vita delle persone che hanno una visione umanistica, antropomorfa, una visione umana di Dio, per cui hanno costruito un Dio a loro immagine, e in qualche modo noi quasi quasi abbiamo un po' di paura di fare comprendere che dovremmo essere noi a immagine di Dio, e non è il Dio che si deve in qualche modo poi scatolare. Ultimamente credo che ho fatto una riflessione in chiesa dove sottolineavo questo aspetto e questa tendenza tremenda di dover materializzare Dio, di dover incasellarlo, di dover inquadrarlo, mentre la cosa incredibile è che se facciamo così noi rischiamo di conformarci al Dio di questo mondo e non a Dio. Se invece ci lasciamo trasformare, trasfigurare, ancora di più con questa metamorfosi verrà fuori la realtà di Cristo, verrà fuori il messaggio di Cristo, verrà fuori il buon odore di Cristo, ma verrà fuori anche l'annuncio, dicevo, verrà fuori la capacità di portare delle persone a una dimensione che non è una religione mondana, non è una religione comoda, non è o scomoda, perché per alcuni è molto scomoda, per altri è comoda, ognuno se la costruisce come vuole. E quindi in tutto questo va da sé la esortazione importante di Paolo ai Colossesi: guardate, attenzione, che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo, perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Cioè, io credo che abbiamo bisogno veramente e in una maniera forte di ritrovarlo nella nostra vita, questo discorso, cioè di non lasciarci condizionare, di non lasciarci influenzare, di non entrare in una sorta di umanesimo cristiano. Colgo sempre questo rischio in tutti i movimenti che un po' si storicizzano, che nascono come risveglio, che nascono come veramente ispirazione dello Spirito Santo, ma dopo i primi 50 anni, noi non so se li abbiamo fatti 50 anni, sì, dico 50 anni come Chiesa della Riconciliazione, forse sì, li abbiamo fatti, ma dopo ancora siamo. Normalmente dopo mezzo secolo, che sarebbe un po' di una generazione e un po' di due generazioni quasi, in qualche modo c'è il rischio grandissimo di entrare in una forma mentis sempre più umana, dove diamo troppo valore all'umano, dove diamo troppo valore alle scienze umane, a quelle che falsamente si chiamano scienze. C'è un'altra esortazione molto importante di Paolo: state attenti a non dare ascolto a quella che falsamente si chiama scienza, perché alcuni che vi si sono dati poi si sono sviati dalla fede, si sono trafitti di molti dolori. Quindi all'inizio sembra che la scienza ci aiuti a spiegare Dio, o la filosofia ci aiuti a spiegare Dio, o la psicologia ci aiuti a spiegare Dio, ma attenzione, c'è il rischio che quando entriamo in contatto con queste dinamiche, che sono in fondo produzione del ragionamento umano, non della rivelazione di Dio, abbiamo il rischio di intossicarci, e senza rendercene conto prendiamo una bella intossicazione di mondano, che non è quello che tante volte si definisce nelle chiese evangeliche: come sei mondano, come sei, che significa scherzare o fare festa o festeggiare qualche cosa. Ecco, si parla di mondanità magari in alcuni, ma la mondanità è qualcosa di molto più sottile ed è molto più pericolosa ed è molto più subdola, per cui abbiamo bisogno di comprendere come attorno a noi il sistema, diciamo, che ci circonda ha degli strumenti, ha delle chiavi di lettura più o meno reali, ha delle falsità, queste ci vengono propinate, ci vengono trasmesse. Abbiamo bisogno di avere un discernimento, abbiamo bisogno di avere una consapevolezza della chiarezza, della pienezza della Deità che è in Cristo, di che tutto in Lui abbiamo pienamente, perché in qualche modo potremmo rischiare di dire: ok, va bene, in Cristo abbiamo tutto pienamente, però forse potremmo avere più pienamente qualche cosa se aggiungessimo. È un poco quello che le varie tradizioni ecclesiali poi hanno sviluppato: Cristo va bene, però, e poi lì sono spuntate tante altre cose che sembravano dovere fare scoprire di più Cristo, ma in qualche modo, visto che la nostra tendenza umana è quella di farci immagini di Dio, non nel senso solamente di scultura o di come il mondo evangelico tante volte enfatizza, ma E allora diventa veramente importante capire che lo Spirito Santo ci vuole ricondurre a qualche cosa che può sembrare pazzesco, che può sembrare che ci faccia capire che in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e in Lui, poi continuerà l'Apostolo a dire, abbiamo tutto pienamente, cioè che cosa significa? Non che abbiamo tutto, ecco perché questa è un'altra distorsione dove Cristo è diventato il genio della lampada e attraverso Lui tante volte dobbiamo realizzare i nostri progetti. Io noto una tendenza molto strana nella Chiesa dove si chiede aiuto a Dio per diventare più conformati alla logica del potere, del dominio, del successo, del sesso. Ci sono veramente, chiedete e non ricevete perché chiedete male. Ricordate cosa ci dirà la Scrittura. Vado en passant perché voglio semplicemente stimolare degli interrogativi, delle riflessioni in ognuno di voi. Dicevo, è importante capire e ritornare alla semplicità, alla purezza rispetto a Cristo, come la Scrittura tante volte ci esorta, temo che come Eva è stata sedotta, anche voi possiate essere sedotti rispetto a questa semplicità, rispetto a questo fatto di Cristo realmente come compimento di ogni compimento, come la realizzazione del progetto massimo di Dio. Io credo che anche se dobbiamo, riconosciamo di avere una teologia cristocentrica, dovremmo anche avere una vita cristocentrica, dovremmo anche avere un modo di esprimere questa vita che mette sempre Cristo al centro e fa vedere questa realtà anche agli altri. Quindi tanto è vero che è importante anche nel nostro cammino un poco ecumenico non dimenticarsi che il centro non è l'uomo, non è il dialogo interreligioso, che può essere una cosa valida, utile, ma è Cristo, Cristo in noi, speranza di gloria. Giacomo, ultimi due versetti di questa breve esortazione, chiama adultera quella chiesa o quelle persone che in qualche modo si conformano e diventano amiche del mondo. O gente adultera, Giacomo 4:4, non sapete che l'amicizia del cosmo è inimicizia verso Dio? Questa è una frase molto forte, perché non significa che a questo punto, ecco, c'è le interpretazioni umane, gli evangelici diventano nemici di tutti, quindi oppure rompiamo tutti i rapporti, ma significa ovviamente che un legame vero, un legame profondo, noi dovremmo coltivarlo con tutte le persone che hanno veramente questo denominatore comune di Cristo, dello Spirito Santo. Perché? Perché il rischio è che noi diamo per scontato Cristo, bene, Cristo è così come un nome, eccetera, eccetera, e poi invece diventiamo amici, cominciamo a cominciamo a amoreggiare, cominciamo in qualche modo a entrare in una dimensione in cui ci leghiamo a questo sistema in varie sfaccettature, in varie maniere, ne potremmo fare mille esempi. In qualche modo è come se l'ottica del sistema mondo, l'ottica del sistema che si pone contro Dio, che pone l'uomo al centro dell'adorazione, e questo è un aspetto fondamentale che troviamo spesso in tante culture, l'uomo al centro dell'adorazione, adorare e servire la creatura anziché il creatore, con tutte poi le degenerazioni etiche e morali che ne vengono fuori. E l'apostolo Paolo è chiaro di che cosa succede quando mettiamo al centro la creatura e non il creatore. E quindi abbiamo bisogno sempre di più non di diventare scorbutici, non di diventare, ma di capire che i legami veri sono prima di tutto quelli spirituali. Io credo che questo è importante, capire che il denominatore più forte col quale ci possiamo legare è veramente la presenza di Cristo. Non è un'altra, un'atmosfera, non è una sensazione, non è un sentimento che può essere pure buono, un ideale, un valore. Oggi si parla molto dei valori, valore, il valore, ma capitemi bene, il valore rimane un'utopia se non c'è la vita di Cristo. Il valore dell'amicizia, il valore dell'amore, il valore della solidarietà sembrano valori belli, ma in qualche modo poi alla fine senza Cristo scopriamo poi le cose incredibili della serie Qatar Gate, dove le ONG di solidarietà, dove i gruppi o le associazioni più filantropiche sono quelle più veramente capaci di sfruttare, di dominare, di manipolare. E quindi diciamo, questo non vuole essere una sfiducia nella solidarietà, ma vuole sottolineare che senza una rivelazione di Dio qualunque persona si potrà mantare, potrà apparire, avere l'apparenza della pietà, della pietas famosa latina, ma non avendone più la sostanza. E la sostanza, ragazzi, la sostanza è Cristo dentro di noi, la sostanza è la vita di Cristo, la sostanza ha bisogno di diventare molto più evidente, più visibile in tante maniere, anche in quella soprannaturale che tante volte noi un po' trascuriamo. La presenza di Cristo in noi ha bisogno di vivere in una maniera più evidente, più visibile, anche se questa diventa una dissonanza per il mondo, anche se questa crea la persecuzione, ma patire come cristiani, non patire come malfattori, ovviamente, perché lì insomma è una cosa normale se facciamo delle cavolate che poi ma se patiamo come cristiani siamo beati. L'ultimo verso di questa prima parte, che è un po' esortativa, lo troviamo in Prima Giovanni al capitolo 2, verso 15 e 16. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Anche questa è un'esortazione forte, perché noi tante volte amiamo e ci leghiamo e dipendiamo, mentre io credo che il suggerimento fondamentale che Paolo ci darà in un altro contesto è quello di comprare come se non si possedesse, avere moglie e marito come se non si avesse, usare di questo mondo come se non si usasse, cioè come a dire un rapporto che entra in contatto, che non si isola, ma che non investe né, diciamo, affettivamente, né sulla materia, né sugli oggetti, né sulle posizioni, né sui ruoli, né sulle persone. Come? Non bisogna amare le proprie mogli, non bisogna amare i propri mariti, certo, però, come a dire, la tua vita non può dipendere da un affetto umano. Perché? Perché solamente dall'amore di Dio niente e nessuno ci può separare, ma dagli altri sentimenti tante volte possiamo veramente vedere delle delusioni, possiamo avere delle crisi enormi, possiamo investire tanto e poi avere la sensazione di perdere. Quindi la esortazione in Giovanni ancora ha un senso e specifica, lui continua e dice: se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. E qua bisogna capire un attimo, perché qua potremmo temere che l'amore di Dio non sia in noi, ma una traduzione un po' più chiara potrebbe essere: non trova spazio in lui, non si esprime, l'amore di Dio non si può esprimere lì dove i nostri sentimenti sono rivolti fondamentalmente a gratificazioni umane, gratificazioni economiche, gratificazioni sessuali, gratificazioni sentimentali, gratificazioni di potere, gratificazioni lì dove la nostra attenzione, le nostre motivazioni sono collegate a un desiderio, diciamo, secondo l'umano, secondo la carne, è ovvio che l'amore di Dio non trova spazio, non che non c'è, ma non viene valorizzato, non viene espresso, e quindi in qualche modo noi stessi viviamo una carenza di questo amore, viviamo una difficoltà anche a percepirlo, non solo a trasmetterlo agli altri, perché siamo come troppo collegati all'umano. E quindi, concludendo, perché tutto ciò che è nel mondo, conclude l'apostolo Giovanni, la concupiscenza della carne, dell'umano, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre ma dal mondo. Quindi capite bene che queste tre dimensioni sono degli strumenti tremendi con cui il male, principe di questo cosmo, di questo mondo, cercherà di entrare nelle nostre vite. Almeno nella mia vita c'è, in tutti e tre i sensi, penso che ognuno di noi, se fa un po' un'autoanalisi, un esame di coscienza, si sarà sentito tentato in maniera diversa, con livelli diversi, ma su queste tre dimensioni che sono alla base del cosmos, cioè la concupiscenza dell'umano, cioè il voglio tutto io, io al centro, il narcisismo, io, mio, mio. Proprio ieri scrivevo un articolo dove tra le righe ho potuto parlare un pochino del cristianesimo, perché era sulle biblioteche degli oggetti, cioè questo tipo di biblioteche strane che stanno nascendo, non sono biblioteche dove si affittano i libri, ma dove si scambiano gli oggetti, si prendono in prestito, tu vai là, ti serve una sega per segare il tuo vicino, no, ti serve una cosa qualsiasi, la prendi liberamente e poi la riporti. Quindi questo sta veramente esprimendo un po' un concetto di baratto, che era una dimensione della storia passata, ma una dimensione della condivisione, dove, ricordate, i primi cristiani, diceva la scrittura, nessuno diceva suo, ma tutto quello che avevano in più era venduto e era distribuito poi secondo le esigenze reciproche. E quindi questo senso del non mio, 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 io, mio, io, mio. Questa cosa ha a che fare molto con la concupiscenza umana, con la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, che è proprio quella che ancora di più ci colpisce, perché abbiamo scoperto a grandi, diciamo, note di dolore e di drammatiche, che il principe del visibile è proprio il male, e che il modo con cui il male ci può depistare, ci può illudere, è proprio l'apparenza, è proprio la parte più esterna. Quante volte siamo stati catturati dall'apparenza, da quello che guardiamo. E qua, quando diciamo guardiamo, non vogliamo intendere semplicemente la vista, ma da quello che sentiamo, dalla sensorialità. Quindi la carne dalle emozioni, la sensorialità è qualche cosa che ci mette in contatto fondamentalmente col potere del male. E allora non è che dobbiamo camminare con i prosciutti negli occhi per liberarci di questo, ma dobbiamo imparare a guardare, a contemplare, direi di più, a vivere una comunione con lo Spirito Santo mentre poi guardiamo e camminiamo. Non so se voi fate un'esperienza di questo genere, io tante volte ne ho parlato, ho detto come è diverso quando tu esci motivato da un desiderio di shopping compulsivo e vedi le vetrine e vedi quel vestitino là, non c'è niente di male, dico, tra l'altro queste biblioteche degli oggetti sono suggerite dai terapeuti, diciamo, proprio come modo per quelli che soffrono di shopping compulsivo, perché uno dice, ma non là, cioè, comprano, per una settimana si tengono l'oggetto e poi lo restituiscono e lo usa un altro, ecco, quindi come dico, ma quando camminiamo spinti da questa motivazione cogliamo delle cose del tutto differenti da quando camminiamo animati dallo Spirito Santo, che ci fa cogliere lo sguardo di dolore nelle persone, ci fa cogliere la drammaticità di quello che è. Ma quando camminiamo in un'altra ottica, ogni persona che ci ostacola diventa un nemico, diventa ognuno, persino quello che ci vuole lavare il vetro, lo mandiamo a quel paese perché ci dà fastidio, perché perdiamo la capacità di vedere secondo Dio e vediamo secondo la concupiscenza degli occhi, vediamo secondo, vabbè, anche le cose che dobbiamo fare, le cose da sbrigare, eccetera, eccetera, ma l'esortazione è a stare attenti che la concupiscenza, il desiderio, la bramosia, la plenoxia, desiderio smisurato di possedere, un termine viene dal greco, credo, è non ci catturi, e soprattutto l'ultimo, non meno letale aspetto con cui il mondo, il cosmos ci vuole incorporare, ci vuole attirare. Voi sapete che una delle caratteristiche proprio della figura luciferina è proprio l'alterigia, la superbia, quindi la superbia, il super della vita, cioè questo atteggiamento di superiorità, questo atteggiamento che ci pone e ci fa, io per tanti tempo veramente ho vissuto con questa idea di essere un po' più alto degli altri, ma non nel senso alto, nel senso fisico sì, ma di essere sempre più alto, di capire tutto solo io, di avere la rivelazione solo io. E questo poteva sembrare una cosa buona, perché era spirituale, invece quello che c'era alla base era la superbia della vita, come a dire la mia vita deve essere quasi quasi superiore, deve essere qualche cosa di cui io mi vanto e il mio orgoglio cresce a dismisura in questo senso, allora possiamo avere anche una superbia di una vita inutile e di una vita dove non produciamo niente, quindi l'essere superbi non è collegato realmente alle qualità intellettuali, fisico, ai possedimenti che abbiamo, ci possono essere superbe persone anche che non hanno niente, quindi è un'attitudine interiore di superiorità che invece in qualche modo di favorire la potenza di Dio che si mostra perfetta della nostra debolezza, è proprio il contrario, la nostra forza che vorrebbe controllare Dio, la nostra forza che si vuole elevare sopra persino Dio. Io sono Dio e tutti mi devono ascoltare e tutti devono capire che io ho ragione, io, solo io. Ecco, e allora queste tre forme sono attentati quotidiani. Ora non vi dico che dobbiamo vivere in uno stato di allerta o di allarme o di, ma abbiamo bisogno di vivere in uno stato propositivo dove la fiducia, la contemplazione dell'opera di Dio, della gloria di Dio che ci trasforma a sua immagine, il riposo della fede, la capacità di essere gratificati fondamentalmente da Dio e non da quello che ci circonda, tutte queste cose ci proteggeranno da queste cose, da queste tre dimensioni che stanno assalendo la Chiesa, tutte le chiese, e che stanno mondanizzando, e non mondanizzando perché magari uno si mette il piercing o l'orecchino, perché queste poi sono stupidaggini, ma stanno mondanizzando in una maniera molto più profonda, più sottile, ripeto, perché noi giudichiamo solo dall'apparenza e non comprendiamo invece che l'orgoglio e altri aspetti della nostra vita che Dio vuole trasformare sono molto più sottili, e la vanità e tante cose si possono mostrare in tante maniere che sicuramente possono farci male, ma noi ringraziamo Dio per lo Spirito Santo che ci guiderà a discernere, e che anche se siamo stati influenzati, siamo ancora condizionati un pochino da queste dimensioni, siamo un poco ancora amici del mondo, siamo amici riconosciamo che abbiamo bisogno di rinnovamento mentale, di trasformazione, di trasfigurazione per poter entrare in una volontà perfetta, migliore di Dio. Ecco, io questo lo desidero per la mia vita, lo desidero e vorrei esortarvi a desiderarlo per la vostra vita, non accontentarvi di posizioni così di comodo, di direi quasi di compromesso tante volte, o di conformità a una logica che non è del tutto buona, ma filtriamo veramente, comprendiamo, abbiamo lo Spirito Santo, capiamo che tutto quello che tante volte ci viene propinato non è per niente neanche verità, anche i mass media, anche tutto quello che ci circonda, cerchiamo veramente il Signore, cerchiamo Lui che spiegherà al suono della cetra ogni nostro enigma, cerchiamo veramente la risposta, perché in Cristo in noi abita corporalmente la pienezza d'età, e in Lui abbiamo tutto pienamente. Amen.